When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Bene, buonasera a tutti, benvenuti alla seconda tappa di Scienze e Fantascienze 2016. E oggi è un incontro, diciamo, chiave, perché il tema di quest'anno è sì in generale l'intelligenza artificiale, ma in particolare la robotica, e non sto neanche a spiegare il perché, dato che credo che l'incontro di oggi sarà la migliore spiegazione, perché davvero, se in parte già l'intelligenza artificiale è passata dalla fantascienza alla vita quotidiana, perché cose come questo, semplicemente noi ormai ci siamo abituati, no? Che c'aveva un computer, uno scrive delle cose, viene fuori un'immagine, si proietta su uno schermo, tutto. Ma fino a poco tempo fa era fantascienza, cioè noi la maggior parte dei grandi racconti di fantascienza che leggiamo ancora oggi con piacere sono stati scritti con una macchina da scrivere, non con un computer. Quindi questo in parte è già successo, ma adesso davvero il salto futuro è proprio soprattutto legato alla robotica, e lo vedremo in particolare oggi. Avremo anche modo di fare un paragone con la fantascienza, chi è stato all'incontro con Giuseppe Lippi, chiaramente avvantaggiato, ma anche chi non è venuto la volta scorsa, comunque vedrete che qualche accenno lo faranno anche loro, e sono degli appassionati anche del cinema, in particolare di fantascienza, e anche per questo ho scelto di non fare un incontro specifico sul cinema di fantascienza quest'anno, perché già ci pensano loro a fare almeno alcuni accenni. Comunque ci parleranno soprattutto della realtà, ed è una realtà che è molto interessante, perché, anche se quasi nessuno lo sa, l'Italia è uno dei paesi all'avanguardia in questo, come in molti altri campi della ricerca, anche se per ragioni troppo complesse da spiegare ora, ma si tende a presentare sempre un'immagine deformata di un paese che tecnologicamente non si dice arretrato, ma certo appunto non all'avanguardia. Si dice che l'università italiana è scarsa, non attira gente dall'estero. È vero. La domanda vera è perché. All'IT la metà dei ricercatori sono stranieri, spesso vengono da università famosissime, mi ha raccontato che sono state anche università come Harvard che hanno, sono arrivate a raddoppiare lo stipendio ad alcuni loro ricercatori purché rimanessero a Harvard e non venissero all'IT. Allora perché? Dato che l'IT è stato messo in piedi da docenti che vengono dalle università italiane come anche loro due. Forse è perché l'IT funziona secondo le regole internazionali e non secondo le regole dell'università italiana che esistono solo in Italia e che in tutti gli altri paesi sono giudicate da pazzi. Quindi forse il problema sono le regole e non la qualità delle nostre università, dei nostri docenti e ricercatori, come vedrete anche oggi, da quello che loro ci racconteranno, vedrete che cosa sappiamo fare in Italia quando ce lo permettono. Bene, non dico altro, e ripeto, perché fosse arrivato in ritardo o non l'avesse ancora fatto, di lasciare a per chi vuole, per gli, ovviamente gli alunni dell'Insubria, lasciare l'email per avere l'attestato, e per chi fosse interessato alla gita anche il nome per la gita all'IT che faremo il 7 di dicembre, a Eleonora che sta lì in cima, in alto a sinistra, e lascio la parola ai nostri due amici, cominciando con Lorenzo Natale, che ci parlerà soprattutto della robotica, mentre Alessandro Vato parlerà più dell'aspetto cyber, cioè dell'interazione macchina-uomo. Comunque ci pensano loro. Io solo li ringrazio davvero per la gentilezza e la disponibilità, e aggiungo solo che sono particolarmente felice per tutti e due, ovviamente, però in particolare così per il fatto di aver qui Alessandro, che è stato mio compagno di università e che siamo non avrei mai immaginato che ci saremmo trovati un giorno qui a parlare di queste cose, ma ovviamente mi rende estremamente felice. Grazie e a voi.
Il microfono? Ok. Buonasera a tutti, mi chiamo Lorenzo Natale, come già anticipato da Paolo, e ringrazio Paolo in particolare per avermi dato l'opportunità di parlare questa sera. Vi parlerò di robotica, in particolare robotica umanoide, il campo di cui mi occupo, e cercherò anche di fare qualche collegamento con la fantascienza, visto il tema della serata e anche un po' l'importanza che la fantascienza ha nella robotica. Voi sapete dove è Genova, forse questa slide l'avrei dovuta accorciare. Ci troviamo nell'entroterra di Genova, un istituto relativamente nuovo, partito nel 2004 formalmente, in pratica intorno al 2007, con i laboratori, con l'attività scientifica. L'Istituto Italiano di Tecnologia si occupa di vari temi, che vanno dalle neuroscienze, sviluppo di farmaci e così via, fino alla robotica, che forse sono dei temi più noti perché più di impatto visivo. La robotica occupa un piano dell'istituto e vedete alle mie spalle alcuni dei sistemi robotici che abbiamo realizzato negli anni, e vanno dagli animaloidi, quindi da quei quadrupedi che vedete in basso a sinistra, fino ai robot umanoidi di varie dimensioni. Io mi occupo di lavoro in ICAP Facility, che è il dipartimento che sviluppa questi due robot che vedete qua, ICAP e R1, che è un robot che abbiamo realizzato più recentemente. Questa è una fotografia che fa vedere un po' il gruppo di persone che lavorano sul robot nel dipartimento. Ci occupiamo di tutti gli aspetti che vanno dallo sviluppo della piattaforma allo sviluppo dell'intelligenza, quindi abbiamo uno staff tecnico, costituito da ingegneri meccanici, ingegneri elettronici, informatici, che realizzano software, meccanica ed elettronica del robot, e poi una parte di team che sono appunto ricercatori, studenti di dottorato e postdoc, che invece si occupano della parte più legata alla ricerca, allo sviluppo delle capacità del robot. Che genere di robotica studiamo? robotica di servizio, ossia sistemi robotici che possono affiancare l'uomo in compiti, come che vedete raffigurati nella slide, cosiddetti di tutti i giorni. Quindi darci una mano in casa, portare degli oggetti a una persona con parziale mobilità, riassettare la camera, cucinare e così via, a seconda poi della bravura, della capacità che avremo di risolvere questi problemi, che possono essere semplici come afferrare un oggetto, complicati come fare il letto e sistemare la casa. A che punto siamo con la robotica? Faccio vedere questo video perché per me è molto interessante e fa vedere un sistema robotico industriale standard che esegue un compito piuttosto sofisticato, che è l'assemblaggio di un cellulare. Faccio vedere questo video perché dimostra quanto i robot siano capaci, siano efficaci per risolvere task, compiti molto specifici. Questo è un task che una persona probabilmente fa fatica a costruire e realizzare. Vedete come il robot si muove con efficienza, precisione ed efficacia. Qual è la caratteristica di questi sistemi? Sono sistemi che operano in un ambiente che è stato ingegnerizzato, costruito apposta. Quindi gli oggetti si trovano in posizioni note, il robot è stato programmato per afferrare gli oggetti in queste posizioni note ed esegue un compito sempre uguale, ripetitivo, non c'è nessuna variabilità. L'altra differenza sostanziale con la robotica che vogliamo realizzare è l'assenza totale dell'uomo, della presenza umana. Questo perché la presenza umana è pericolosa, perché è una fonte di variabilità e quindi questi sistemi si trovano a operare in completo isolamento rispetto agli uomini. Dall'altra parte, dall'altro estremo, abbiamo invece un sistema robotico che è più generico perché opera in ambienti che non sono noti, diciamo, a quando il robot è costruito, ossia sono ambienti noti perché più o meno le stanze di una casa in una certa forma, all'interno di queste stanze si trovano alcuni oggetti noti, ma diciamo il robot non è stato costruito per operare in un ambiente specifico. Questo robot lo conoscete, sono la famiglia di robot aspirapolveri che ormai siamo abituati a vedere nei negozi e molti di noi ormai hanno in casa. Questi sistemi sono generici perché, come dicevo prima, operano in un ambiente non noto a priori, gli oggetti possono essere in posizioni variabili. Qual è il limite? Chiaramente capite che è un limite molto forte, il robot non fa molto, si muove in maniera semi-casuale, nel tempo stanno migliorando le capacità percettive anche questi robot, in questo caso vedete il robot sta seguendo un muro, hanno delle capacità un po' più sofisticate di interpretare l'ambiente, ma sostanzialmente si muovono, aspirano e basta. Quindi mancano di tutte le capacità di interagire con l'ambiente in maniera sofisticata. D'altra parte invece i robot di ricerca, che si studiano nei laboratori, hanno ancora un po' di limiti. Vi faccio vedere un video che riassume un po' di questi limiti. Sono tutti video collezionati in una competition, in una gara che si è svolta negli Stati Uniti l'anno scorso, ed erano sistemi umanoidi che dovevano risolvere una serie di task più generici, come guidare un'automobile, aprire una stanza, chiudere una valvola e così via. La competition è andata bene, nel senso che alcuni robot hanno risolto i task, però ci sono state molte failure, molti fallimenti, e questo video li raccoglie un po' tutti e fa vedere che in realtà al di fuori dei laboratori di ricerca siamo ancora piuttosto indietro prima di poter avere dei sistemi robotici che effettivamente possono operare nell'ambiente reale. Vediamo quali sono i limiti delle macchine, perché è così difficile realizzare dei robot che effettivamente possano funzionare in maniera efficace e robusta. Esistono una serie di problemi che definisco semplici per un calcolatore, e invece poi esistono dei problemi che sono complicati. Il classico esempio che si fa quando si parla di intelligenza artificiale al giocatore di scacchi. E se tutti noi conosciamo IBM, il successo di IBM nel 97, ormai molti anni fa, nel realizzare questo sistema, questo computer, questo programma, che riuscì a vincere una competizione di scacchi con un campione mondiale di scacchi. Questo sistema era in grado di eseguire molti calcoli in un tempo rapido e in particolare di prevedere tutte le mosse possibili nel tempo in avanti, prevedere tutte le mosse. Grazie a queste capacità il sistema ha vinto e quindi è in grado di un software si è dimostrato in grado di giocare in maniera più veloce, più efficiente, addirittura non solo di una persona ma di un campione. In parallelo, questo è un po' più recente, invece ci sono stati dei successi anche nel campo dell'intelligenza artificiale relativi alla percezione. E noi tutti siamo abituati ormai a vedere macchine fotografiche che riconoscono i volti. Non so se avete sentito parlare di sistemi che riconoscono i segnali stradali, identificano i pedoni. Queste sono tutte tecnologie che stanno iniziando a diventare più vicine ad applicazioni reali. Anche l'aspirapolvere automatico in realtà è una forma di intelligenza che è stato, diciamo, un successo dell'intelligenza artificiale applicata alla robotica. Questi sistemi hanno però una grossa limitazione, sono in grado di imparare utilizzando una quantità di dati molto 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 grande, quindi un sistema che riconosce i segnali stradali ha bisogno di, per imparare a riconoscere i segnali stradali, ha bisogno di moltissimi esempi di segnali stradali. Per riuscire a riconoscere i volti, vedete a sinistra di questa slide una sequenza di volti, un software ha bisogno di vedere migliaia di volti. Per riconoscere oggetti sono necessari milioni di esempi. Se si hanno a disposizione questi esempi è possibile fare addestrare delle macchine che sono efficienti nel riconoscere gli oggetti o le persone. Il primo collegamento con la fantascienza mi viene quindi a questo punto con il Multivac, non so chi di voi conosce questa letteratura un po' datata ormai. Nel 1956 Isaac Asimov scriveva di questo calcolatore, gli uomini che realizzano questo gigante, questo calcolatore enorme, che si nutre di dati in maniera apparentemente autonoma, quindi acquisisce informazioni e poi è in grado di rispondere a delle domande che vengono fatte. Inizialmente domande semplici per il quale era programmato e poi domande addirittura per il quale non era stato programmato. Che cosa è interessante per il tema della serata è che questa forma di intelligenza è pura intelligenza, un calcolatore disconnesso dal mondo e che si nutre di dati digitali presumibilmente. Interessante che vedere che questa cosa qua sta diventando realtà e recentemente IBM è uscita fuori con questo software che si chiama Watson. È una tecnologia che permette a un software di mettere insieme dati e poi rispondere a delle domande in linguaggio naturale. Quindi capisce la grammatica, il contesto e può rispondere a delle domande in maniera, diciamo, come un sistema cosiddetto un sistema esperto, quindi dando delle informazioni alla persona che le richiede. Tipi di applicazioni che si vedono per questi sistemi sono, per esempio, un aiutante virtuale in un negozio al quale uno chiede che cosa posso mettermi per andare 14 giorni in montagna a fare trekking e il sistema risponde dando una serie di informazioni che lo consigliano sugli acquisti. Il medico virtuale, diagnosi semiautomatiche, un agente di viaggi virtuale dove posso andare con mia moglie a gennaio per un viaggio romantico, un consulente di investimento, un aiuto per cercare casa, lavoro e così via. Quindi questa è la prima serie di intelligenze che possiamo definire disconnesse dal corpo, in inglese si chiama disembodiment. Il secondo collegamento con la fantascienza invece è RoboCup e mi serve per parlare di, lo citerò un paio di volte, ed è interessante perché sottolinea intanto l'importanza della forma umanoide, poi vedremo meglio perché, ma in particolare lo cito spesso perché contrappone l'intelligenza artificiale dei sistemi, come vedete qua a destra, puramente meccanici, con l'intelligenza umana, che è quella poi del cyborg. Alla fine nel film, che probabilmente avete visto, c'è stato anche un remake da pochi anni, gli ingegneri capiscono che per realizzare intelligenza bisogna copiare quella umana e addirittura prendere in prestito un cervello, perché l'intelligenza artificiale ha delle limitazioni troppo grosse. E qui vediamo quindi perché. Perché è difficile mettere un'intelligenza in una macchina che deve interagire? Esistono dei problemi che invece sono semplici per l'uomo. Prima abbiamo visto degli esempi semplici per il calcolatore, ma complicati per l'uomo. Un uomo impiega anni a imparare a giocare a scacchi. Okay. Una macchina invece probabilmente impara velocemente. Invece esistono dei problemi che per noi sono semplici, ma che per le macchine diventano molto difficili. E il primo esempio è la percezione. Tutti noi siamo abituati a decodificare immagini senza fare nessuno sforzo. Prendete una fotografia, la guardate, il cervello esegue dei calcoli in un certo modo e estrae il contenuto delle informazioni, in questo caso la pantera. Un'altra serie di problemi semplici per il cervello umano sono il controllo del movimento. Vedete due esempi, il giocatore di scacchi che non deve decidere solo la mossa ma deve effettivamente afferrare il pedone, oppure il movimento cosiddetto di controllo coordinato, del corpo intero, che prevede la coordinazione e la dinamica, per esempio, di un tuffatore acrobatico. Per cui nasce un po' di anni fa è nata una branca dell'intelligenza che si poneva come obiettivo non solo realizzare un software in grado di risolvere dei problemi, ma anche un software che era in grado di interagire in maniera intelligente con l'ambiente, andando a sfidare la visione dell'intelligenza pura alla Asimov del Multivac, dicendo che in realtà gli animali sono più intelligenti di un software perché risolvono dei problemi molto complicati che a noi sembrano semplici, come muoversi, trovare il cibo, mangiare, percepire l'ambiente e così via. E questo è proprio il problema fulcro della robotica, realizzare sistemi che non sono solo in grado di ragionare, ma sono in grado di interagire con l'ambiente. Vediamo le applicazioni della robotica. Esistono vari tipi di robotica. Avevo già parlato della robotica di servizio, che è collegata alla robotica spaziale. E sono alcuni esempi di robot, li faccio vedere poi meglio dopo in una slide con le figure. Poi c'è l'ambito militare, purtroppo. L'ambito civile, sistemi robotici che sono in grado di intervenire in ambiente pericoloso, quindi dopo un terremoto, dopo un disastro nucleare. E poi infine le applicazioni industriali cosiddette avanzate, l'Industry 4.0, dove i robot non sono più isolati ma cooperano con le persone per risolvere dei compiti generici, quindi dove gli oggetti possono essere in posizioni diverse, gli oggetti da manipolare possono cambiare nel tempo e così via. Infine esistono dei robot che sono puramente di ricerca e sono per esempio i robot che abbiamo realizzato all'Istituto Italiano di Tecnologia. Sono robot che non sono necessariamente pensati per un'applicazione, ma sono pensati per fare ricerca, quindi per i ricercatori stessi, studiare l'intelligenza, il problema dell'intelligenza nelle macchine e così via. Queste sono alcune fotografie che vi fanno vedere questi sistemi. In questa slide ho riportato i robot costruiti per servizio, perché hanno una caratteristica comune che diciamo, è il fatto di essere robot in qualche modo accattivanti, curati anche nell'aspetto estetico, perché sono robot che devono interagire con l'uomo. Invece poi esistono sistemi come questi che sono robot di applicazioni civili, quindi robot che devono essere forti, perché magari devono spostare dei pesi, non devono interagire con le persone perché interagiscono in situazioni di emergenza dove le persone sono già state evacuate per motivi di sicurezza e quindi sono meno curati dal punto di vista estetico, sono anche più pericolosi, sono robot tipicamente pesanti e di dimensioni elevate. Questo invece è ad ICAB, che è il robot che abbiamo costruito all'Istituto Italiano di Tecnologia ed è un robot chiaramente di servizio, se volete, comunque un sistema che deve interagire con le persone, quindi è stato curato anche dal punto di vista estetico ed ha tutta una serie di caratteristiche che lo rendono utile per questo scopo. Per esempio vedete gli occhi, i movimenti della testa, i movimenti oculari, ha la capacità di muovere le braccia e le mani per afferrare oggetti. In particolare abbiamo curato la destrezza delle mani per permettere al robot di manipolare gli oggetti in maniera sofisticata. E questo robot usa la visione per interagire con l'ambiente, per capire dove sono gli oggetti, afferrarli e diciamo, risolvere, portare a termine dei compiti in maniera adattabile, in maniera che dipende appunto dal... Ecco, vedete in questo caso il robot indica un oggetto. Quindi i robot interagiscono con oggetti che non sono noti a priori, né nella forma, né nella posizione, né nella dimensione. L'altra domanda a cui volevo rispondere, che probabilmente vi sareste già fatti, è perché la forma umana? Per farlo cito di nuovo Robocop, perché in una sequenza del film si vede in maniera molto chiara perché la forma umana è utile. Non so chi di voi ha visto la versione originale di Robocop. La forma umana è utile, è fondamentale perché il mondo che abbiamo costruito è un mondo che è adattato sulla nostra forma. Ossia, gli oggetti con cui dobbiamo interagire, l'ambiente nel quale ci muoviamo, sono tutti costruiti sulla base della forma umana. Quindi se noi vogliamo avere un robot che può interagire, usare gli oggetti con cui lavoriamo noi ogni giorno, può fare delle cose nell'ambiente in cui viviamo, dobbiamo realizzarlo probabilmente con una forma umanoide. Non è detto che la forma umanoide sia l'unica che ci permette di risolvere certe cose, per esempio le ruote possono essere più che sufficienti per multitask, ma se volete un sistema completamente autonomo, probabilmente le gambe sono la soluzione migliore e le mani umane sono la soluzione migliore per un sistema versatile che può fare tutte le cose che facciamo noi. Vedete alcuni esempi qui, la tastiera che è chiaramente costruita sulla forma delle dita umane, gli oggetti con cui lavoriamo ogni giorno, i piatti della lavastoviglie, probabilmente il modo migliore per poterli afferrare ed estrarre è avere delle mani, le scale di casa che si possono fare agevolmente se un sistema con le gambe e infine arrampicarsi su in un ambiente accidentato, chiaramente difficile da un compito difficile da risolvere con le ruote. Veniamo adesso al primo problema della robotica, che è quello che, di cui ho anticipato già un po' prima, il coordinamento motorio, quando si utilizza tutto il corpo per eseguire dei compiti. E vediamo subito a cosa mi riferisco. Anche in questo caso faccio un riferimento a YoRobot. Vedete? Il movimento di questo robot è un movimento estremamente complesso. È un movimento che richiede la coordinazione di tutti, la coordinazione di tutti i giunti, tutti i motori allo stesso tempo, per sfruttare la dinamica del mondo, la gravità e saltare, correre, fare delle cose che sono difficili da fare semplicemente muovendo solo le gambe, ma richiedono la coordinazione di tutto il corpo. Questo è uno dei problemi tipici della robotica umanoide, perché un robot umanoide ha più gradi, più motori di quelli necessari per muoversi, quindi ha delle braccia, delle gambe, è un sistema cosiddetto ridondante, ossia dove il numero di motori è superiore, il numero di movimenti possibili è superiore a quello strettamente necessario per muoversi, per interagire col mondo. In questo video vi faccio vedere una cosa che purtroppo è molto lontana da quella che abbiamo appena visto nel film di YoRobot, però inizia a essere abbastanza sofisticata, che è il controllo dell'equilibrio. E in questo caso vedete iCub che controlla il corpo mantenendo l'equilibrio su un piede solo. Okay? Una cosa interessante è che questo, mentre mantiene l'equilibrio, può ricevere anche dei disturbi esterni. Quindi non è un sistema cosiddetto preprogrammato, ma un sistema che si adatta all'interazione esterna, che chiaramente non è prevista al momento in cui il robot è programmato, è costruito. Quindi ha la possibilità di sfruttare dei sensori ed è in grado di interpretare le informazioni dei sensori in maniera efficiente, efficace per mantenere l'equilibrio in questo caso, quindi compensare i disturbi esterni. Un sistema industriale tipicamente non ha interazione con una persona, quindi questa è una delle grosse differenze. Torniamo alla fantascienza, perché mi interessa adesso parlarvi di una cosa che abbiamo già un po' visto, ma che diventa più importante adesso, che è il ruolo del corpo. Mi ricito Asimov, perché da un certo punto di vista i robot di Asimov sono robot la fantascienza di Asimov è molto incentrata sull'intelligenza, di nuovo, quindi sul cervello positronico, e i robot di Asimov sono robot che diciamo hanno un'intelligenza molto sofisticata. Si fa poco riferimento all'importanza del corpo nella fantascienza di Asimov, anche se poi i robot nella loro evoluzione inizialmente sono di metallo e poi diventano anche di pelle, diventano addirittura uguali all'uomo. In contrapposizione, gli androidi di Blade Runner sono dei sistemi artificiali che invece sono costruiti come l'uomo, sono più sofisticati dell'uomo, hanno capacità maggiori, possono sopportare il freddo, hanno una forza maggiore e così via, però sono fatti di pelle, hanno dei muscoli, hanno degli occhi. Qui vedete, se chi ha visto il film conoscerà la persona che ha realizzato gli occhi degli androidi. E mi interessa citare questo film perché appunto introduce l'importanza non soltanto del cervello, che forse è più presente in Asimov, ma anche dei materiali del corpo dei robot. Uno dei problemi della robotica infatti è proprio quello di realizzare dei materiali opportuni per ricoprire il robot. E questa cosa la vediamo in due aspetti principali. Uno sono i motori, e ora vedremo cosa vuol dire, quindi i muscoli artificiali, e l'altro invece è la copertura della pelle del robot, quindi la pelle artificiale con cui probabilmente è necessario ricoprire i robot. Questo video fa vedere un robot che non è il nostro, non è iCub, ma è un robot simile, realizzato sempre all'Istituto di Tecnologie, ed è un robot particolare perché utilizza dei motori che sono elastici. Questo perché si ispirano al funzionamento dei muscoli umani, che sono più simili a delle molle meccaniche che a dei motori tradizionali elettrici. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando voi vi muovete utilizzate non tanto dei motori rigidi, ma dei motori, dei muscoli che sono elastici. Quindi è come se aveste delle molle che tirano il corpo. E questo permette al corpo umano di essere più cedevole, di adattarsi meglio all'interazione con l'ambiente. Questo sistema, questo robot, è stato costruito con un'approssimazione dei muscoli, utilizzando proprio delle molle meccaniche. Il risultato, lo vedete nel video, è un sistema che è cedevole, quindi assorbe gli impatti e mantiene l'equilibrio anche se c'è qualcuno che lo spinge, che lo disturba spingendo. Vedete come i giunti sono elastici e si adattano all'interazione. Questa cosa viene proprio realizzata utilizzando delle molle fisicamente, come dicevo prima, ispirandosi all'elasticità dei muscoli. Ci sono poi tutta una serie di studi che non sono ancora sufficientemente maturi da permettere un'implementazione su robot, dove si studia proprio la realizzazione di sistemi dei muscoli artificiali utilizzando dei polimeri, dei materiali più simile ancora delle molle meccaniche ai muscoli, ma questo diciamo non è una cosa che ancora ha un livello di maturità tecnologica tale da poter avere dei robot completi. L'altra parte collegata, parlavo prima di pelle, l'altro aspetto interessante, e questo invece riguarda la robotica di iCub, è la realizzazione di una copertura del robot, e questo ha due utilità. Uno, permettere al robot di sentire il contatto, quindi avere una pelle sensorizzata, e l'altro è avere la possibilità di coprire il robot in modo da proteggerlo e in modo anche da proteggere le persone da poter inserire, mettere le mani in posti che sono pericolosi, per esempio i giunti del robot. Se voi pensate il robot che chiude il braccio, se una persona può inserire le mani dentro al meccanismo potrebbe farsi male, quindi è pericoloso avere il robot completamente scoperto. Una delle cose che probabilmente un robot del futuro dovrà avere sarà una copertura che impedirà alle persone di inserire le mani in punti pericolosi, e quindi questo è un aspetto diciamo di ricerca che richiede la realizzazione di materiali anche sofisticati che devono essere elastici, perché chiaramente devono potersi tirare e deformarsi quando il robot si muove. Non siamo ancora a quel livello, però abbiamo realizzato una copertura per iCub che gli permette di sentire il contatto, e vedete qui come funziona. Queste zone nere che vedete ricoperte sono un sistema di sensori. Vedete, la persona tocca il robot e in questo punto vedete queste macchie rosse che si accendono e fanno vedere che il robot misura la pressione. Questa pelle permette al robot quindi da un certo punto di vista di ripararsi, di proteggersi dal contatto, ma anche di sentire la pressione quando si appoggia o quando interagisce con una persona, quando tocca una persona. E è utile da un punto di vista, da un punto di vista di sicurezza, per evitare che il robot sia pericoloso, urti una persona, ma anche semplicemente per poter controllare la forza se il robot deve appoggiarsi a un tavolo o per camminare, magari per tenersi a una ringhiera per salire delle scale, o semplicemente per eseguire un compito come possiamo fare noi seduto a tavola. Un'altra applicazione può essere quella di interagire con le persone, per esempio come in questo video. Sentendo il contatto, iCub permette a una persona di mostrargli come eseguire un compito, in questo caso versare un liquido, una tazza in un contenitore. Questo è un task, un compito difficile da programmare scrivendo del codice, perché richiede rappresentare una traiettoria che include la dinamica del liquido, la dinamica dell'oggetto. È molto più facile fare vedere al robot come deve eseguire questa azione, semplicemente guidando il robot. E questo permette anche a una persona non esperta di programmare il sistema, di programmare iCub. E questo è uno dei modi con cui si pensa che in futuro, non troppo avanti nel tempo, degli operai potrebbero per esempio utilizzare un robot, cooperare con un robot in una catena di montaggio. Quindi avere dei sistemi che aiutano l'uomo per eseguire dei compiti, per esempio assemblare delle cose e così via. Oppure avere delle persone che possono programmare robot senza essere degli esperti, degli ingegneri. Un'altra cosa chiaramente collegata con il senso del tatto è la manipolazione, che forse è il primo esempio che viene in mente quando si pensa a sensori tattili. La stessa sensorizzazione che abbiamo visto prima sulle parti braccio, torso di iCub è sulle mani, sulle dita, sui fingertip, sui polpastrelli, e permette al robot di sentire e controllare la forza, la pressione sugli oggetti. Come può essere usato? Vediamo qua un esempio. Per esempio manipolare un oggetto fragile, in questo caso il robot aumenta la pressione sta controllando la pressione che fa sull'oggetto e la aumenta ogni 5 secondi di intensità, per dimostrare proprio come sia in grado di passare da un contatto soffice con le dita a via via una forza maggiore, fino poi a rompere il bicchiere di carta. Un altro esperimento è quello che vediamo in questo video, nel quale invece si fa una manipolazione di un oggetto mantenendolo tra le dita, per esempio per esplorarlo, riconoscerlo, capire di che forma è fatta, capire il materiale e così via. Anche in questo caso, come prima, anche se forse non l'ho detto, il robot non ha nessuna informazione sulla geometria dell'oggetto, sulla forma, sul materiale, ma utilizza solo l'informazione dei polpastrelli per manipolare gli oggetti. Un altro campo di studio della robotica è fondamentale nella robotica del futuro, è la parte di interazione con le persone. Questo perché, come vi ho già detto prima, i robot dovranno per forza interagire con l'uomo. Per poter interagire con l'uomo dovranno anche avere dei canali naturali di interazione, perché dovranno interagire con persone che non sono ingegneri, che non sono dei programmatori. E quindi è necessario dotare i robot di canali naturali di interazione. Quali sono questi canali? Il tatto, l'abbiamo visto prima, le espressioni facciali, il linguaggio. E quindi c'è tutto un campo di studi che cerca proprio di riprodurre movimenti, di interpretare i cosiddetti canali naturali di interazione umana, per esempio lo sguardo, la direzione dello sguardo, la gestualità dal punto di vista del robot, e anche come riprodurli in un sistema robotico per far sì che il robot possa anche lui a sua volta comunicare in maniera naturale con le persone. Quindi riprodurre gesti, movimenti degli occhi in maniera simile all'uomo, per far sì che le persone interpretino in maniera naturale quello che il robot vorrà fare e cosa vuole dire alle persone. L'ultimo punto che vedete nella slide è capire le intenzioni. Questo è importante se vogliamo che i robot possano interagire in maniera naturale con l'uomo. e anche essere in grado di cooperare con una persona capendo cosa la persona vuole fare. Per esempio, se una persona sta camminando, il robot deve capire dove vuole andare la persona per evitare di andare a occupare la stessa zona, per andare a sbattere contro la persona. Per esempio, un robot che deve muoversi in casa con un anziano deve capire dove l'anziano si vuole, si vuole se, se l'anziano sta camminando per evitare di andare a interferire con la mobilità della persona. E quindi è anche una connotazione importante rispetto alla sicurezza dei robot. Quindi un robot sicuro che interagisce in maniera sicura con le persone deve in qualche modo capire, anticipare cosa le persone vogliono fare per evitare di essere pericoloso. Un ulteriore collegamento con la fantascienza è il libro di Philip K. Dick, non solo uno, in realtà una serie di libri che riguardano la realizzazione di androidi, cosiddetti simulacri, che sono delle copie esatte di persone esistenti. La citazione che mi è venuta inizialmente è questo libro qua, We Can Build You, che è un libro dove si descrivono degli androidi che sono stati fatti per copiare persone storiche esistenti, in particolare Abramo Lincoln. Poi c'è quell'altro libro che si chiama I Simulacri, dove le persone hanno delle copie di se stessi. E questa cosa, strano che possa, per quanto strana possa sembrare, in realtà esiste, perché c'è un professore giapponese che realizza dei simulacri, se vogliamo, degli androidi, che sono copie esatte di persone esistenti. Ha partito con, mi pare, sua figlia, sua moglie, poi si è replicato se stesso. Lo vedete qua, e questo invece è un professore, credo, danese. Sono delle copie estremamente simili all'uomo che sono fatte proprio per riprodurre una persona. E questi robot non hanno capacità particolarmente sofisticate né di manipolare né di interpretare l'ambiente, né percettive, né di intelligenza, diciamo. Sono dei robot che sono semplicemente delle copie. E vengono utilizzate per esempio, per intrattenere le persone in un ambiente pubblico, cose di questo genere. Perché cito questa cosa? Perché in realtà uno dei problemi della robotica è anche realizzare robot che siano simili all'uomo, ma non troppo simili, altrimenti si ha un effetto poi di stranezza, se vogliamo, che in inglese viene chiamato uncanny. Quindi è importante realizzare alcuni degli aspetti che rendono i robot simili all'uomo. Parlavo prima di sguardo, quindi occhi mobili, testa articolata, ma è anche importante, secondo me, rimanere lontani da una copia esatta, proprio perché altrimenti c'è la sensazione che il robot sia troppo simile all'uomo e quindi dà fastidio. Un altro aspetto relativo alla piacevolezza di un sistema robotico è i movimenti dolci. Un robot umanoide non deve muoversi a scatti, ma diciamo, l'idea è che debba muoversi in maniera morbida, proprio perché ci aspettiamo che, essendo umanoide, non si muova come un robot industriale. Questo video fa vedere un esempio di un robot che secondo me rende quest'idea. E lo cito al posto di Aika perché è un robot che non è solo umanoide, ma anche un po' animaloide, se volete, ha delle orecchie particolari, ma è stato studiato proprio per permettere, dare dei canali di comunicazione aggiuntivi che possono essere, per esempio, la posizione delle orecchie e il colore delle orecchie. In più con dei movimenti oculari sofisticati, i movimenti delle palpebre che permettono al robot di essere espressivo. Però il robot non è brutto da vedere, secondo me è accattivante. Una persona non si allontana quando vede questo robot perché lo prende un po' come un cartone animato, un compagno, un giocattolo, mentre invece un robot simile a quelli che ho fatto vedere prima, gli androidi, può dare l'effetto opposto di allontanamento. Veniamo all'ultimo argomento del mio intervento questa sera, che è la percezione visiva. E chiaramente uno dei problemi importanti della robotica, ho parlato di tatto, di controllo motorio, e vediamo adesso un po' qualcosa sulla percezione visiva. La percezione visiva è uno dei campi che ha ricevuto un importante miglioramento negli ultimi anni, grazie a quelle tecniche che vengono chiamate di apprendimento profondo in italiano o deep learning, non so se qualcuno di voi ne ha sentito parlare. E sono una serie di tecniche che utilizzano reti neuronali di ispirazione biologica, che che erano un po' andate in disuso negli anni perché non avevano non davano dei risultati particolarmente buoni. Recentemente, grazie all'uso delle schede grafiche, del calcolo parallelo, si è riusciti a costruire delle reti così sofisticate che riescono a risolvere dei problemi di percezione visiva in maniera estremamente migliore rispetto al passato, ordini di grandezza migliori rispetto al passato. Come funzionano? Ovviamente non posso entrare nei dettagli, ma la cosa che mi interessa citare è il fatto che perché sono vedete profonde? Perché sono a multistrato, ossia, questi livelli che vedete sono livelli di calcolo ed esistono dei neuroni, se volete, degli elementi che eseguono delle operazioni in maniera ripetitiva e lo fanno a livello di complessità crescente, partendo dall'immagine fino ad arrivare all'ultimo strato nel quale c'è la decisione che ci dice se un oggetto ci riconoscono l'oggetto, ci dicono se l'oggetto è una tazza, è un gatto, una persona e così via. E lo fanno partendo a livello, in maniera gerarchica, da neuroni che sono sensibili a elementi semplici come le orientazioni il contrasto, gli edge, i cosiddetti bordi dell'immagine. Questi oggetti vengono poi messi insieme in parti di oggetto, quindi vedete a questo punto del calcolo ci sono dei neuroni che sono sensibili a delle parti di oggetto, per esempio a una gamba di una sedia, a un piano, a un tavolo e così via. E poi alla fine del calcolo, del processing, sugli strati più esterni si possono trovare dei neuroni che diventano poi sensibili a questo punto all'unione delle parti di oggetto, quindi a un tavolo che è fatto da un piano, da delle gambe, ha un volto che è fatto da occhi, da labbra e così via. Qual è la limitazione di questi sistemi? Ritorniamo a quello che vi dicevo prima. Questi sistemi possono essere addestrati per riconoscere gli oggetti, ma per farlo hanno bisogno di una quantità estremamente elevata di immagini che sono un po' rappresentate qui. Cosa vuol dire un numero elevato di immagini? Vuol dire milioni di immagini. Migliaia di esempi di un singolo oggetto, per esempio la categoria dei gatti. Per fare training di queste reti è costituita da 8.000 esempi di gatto, poi ci sarà l'esempio di tazze, saranno 8.000 tazze, ci sarà l'esempio di automobile, saranno altri 8.000. Grazie a questa enorme quantità di dati scaricati da internet si riesce a fare il training, l'addestramento di una rete così complessa che però ha delle performance, delle capacità molto evolute di riconoscere gli oggetti, così evolute che si è arrivati a dei salti quantici, non proprio quanti, come magari un paio di ordini di grandezza, sì, rispetto a quello che si faceva qualche anno fa. La limitazione però per un robot è che questi sistemi hanno bisogno di questa quantità di immagini. Un robot non ha la possibilità di acquisire questi dati, perché diciamo, l'acquisizione di questi dati richiederebbe decine di anni di vita di un robot. Quello che stiamo studiando, che è una delle sfide, è come fare in modo che una stessa rete di cui vi ho parlato prima possa essere adattata per funzionare in tempo reale, per permettere a un robot di imparare a riconoscere un oggetto a partire da pochi esempi, diciamo una decina di esempi di un oggetto, che è un numero ragionevole per un sistema che deve imparare in qualche minuto. Vedete qua l'esperimento a cui mi riferisco, un operatore, una persona che fa vedere una tazza al robot. Il robot fissa l'oggetto, lo segue e mentre lo guarda cerca di imparare a riconoscerlo. Questo è un altro esempio con un oggetto, un giocattolo di pezza e questo infine è un oggetto di uso comune della cucina, uno spremiagrumi. Ripeto, il robot deve imparare da questa sequenza di immagini a riconoscere questi oggetti. Come facciamo? Adesso non posso entrare nei dettagli, ma l'idea è che si prendono delle reti, di cui vi parlavo prima, si addestrano su queste immagini prese da internet, e questo si può fare perché le immagini sono disponibili. Per farvi capire, questo addestramento richiede settimane di calcolo. Poi si prendono un po' di immagini dal robot, queste sono immagini su internet, sono immagini chiaramente generiche. Poi si prendono alcune immagini dal robot e si fa un adattamento di questa rete dopo che è stata addestrata su queste immagini e questo adattamento richiede qualche ora e questo viene fatto sempre mentre il robot è spento, quindi offline si dice, e poi al volo, quando arrivano oggetti nuovi, si fa un apprendimento rapido con poche immagini prese al volo dal robot. Quindi partendo da queste immagini, adattando la rappresentazione, la rete su delle immagini prese dal robot, sempre offline, e poi al volo si riesce a fare l'adattamento rapido e a permettere al robot di riconoscere oggetti nuovi. Questo questo video. Per concludere,
vi this fa is a ball.
Esattamente cosa
okay.
vuol dire.
Show me this wonderful ball.
Quindi la persona va da robot, immagino che capiate il semplice inglese che viene utilizzato.
Okay. Now I know the ball.
È stato mostrato la palla al robot, il robot non sapeva riconoscere la palla, adesso è in grado di riconoscere.
Okay.
La palla.
Show me this wonderful
si può andare avanti, si fa vedere questo oggetto chiamato genericamente giocattolo. Vedete che l'oggetto viene mostrato
okay.
più visto.
Now I know the toy.
This is a car.
Okay, show me this wonderful car. Okay, now I know the car.
Let me introduce you to Vadim.
La stessa cosa si può fare con i volti.
Okay.
La stessa rete che impara a riconoscere gli oggetti può imparare dei volti. E in questo caso impara Vadim, che è una persona che sta giocando col robot, impara a riconoscere la persona.
Hello Vadim, nice to meet you.
What is this?
I think this is a car.
Dopo l'addestramento si può chiedere al robot se è in grado di riconoscere gli oggetti. Quindi il robot è partito senza
What
avere nessuna conoscenza
I
degli
think
oggetti.
This is a toy.
E adesso vedete che è in grado di riconoscere questi oggetti qua. Quindi ha imparato la macchina, ha imparato
Let il me introduce you to Marco.
Ha imparato a riconoscere un paio di persone
okay.
e così via.
Let me have a look at Marco. Hello Marco, nice to meet you.
Who is this?
I think this is the Dean.
E così via. Quanti oggetti possiamo riuscire a mettere nel sistema?
Who is this?
Ad oggi. Vediamo se azzecca.
Who is this?
I think this is Marco.
Ad oggi riusciamo a giocare con un numero massimo di oggetti che di circa
this is a ball.
40-50
okay.
oggetti.
Show okay. me this wonderful ball.
Devo fermarlo, sennò non ci riesco.
This is a...
Ok, arriviamo alla fine. Dicevo, qual è il limite sulla visione? Gli esperimenti che facciamo in laboratorio più o meno... Abbiamo dimostrato che riusciamo a giocare con un numero di oggetti intorno ai 30-40. Dopo questo numero di oggetti, al crescere del numero di oggetti, dopo questo limite, il sistema inizia a fare degli errori e gli errori aumentano, il robot si confonde, più il numero di oggetti cresce. Cosa vuol dire? Vuol dire che riusciamo a riconoscere ancora gli oggetti, ma il numero di errori diventa via via maggiore. Più o meno arriviamo a una percentuale di errori di successo di 80-85%. Con una circa quarantina di oggetti, e poi questa percentuale di successo scende al crescere degli oggetti. Questo, diciamo, è considerato un successo, un buon numero, 80% è un buon numero di riconoscimento nel campo della visione artificiale, ma non è ancora sufficiente per un robot. Dovete pensare che un robot non può sbagliare, perché se voi chiedete a un robot di portarvi una Coca-Cola, non volete che torni con un ferro da stiro. Chiaramente volete che il robot sia in grado di riconoscere gli oggetti in maniera affidabile. Quindi, quello che in realtà ancora manca è portare un sistema di questo genere a un numero ragionevole di oggetti, quindi aumentare il numero di oggetti che il robot può riconoscere, ma soprattutto portarlo a riconoscerlo con un'affidabilità del 100%, che diciamo è quello che serve per avere un robot che possa effettivamente funzionare. Se voi avete un sistema internet, diciamo, immaginate Google al quale chiedete delle immagini della Torre Eiffel, se il sistema vi risponde con un errore di circa il 5%, forse non succede nulla, magari di 100 immagini che vi fa vedere il sistema, 5 non sono della Torre Eiffel, ma voi vi prendete le restanti 95. Se un robot vi deve portare un oggetto, non può sbagliare il 5% delle volte, non deve sbagliare mai. Se poi deve portarvi degli oggetti da bere, può anche andare bene sbagliare ogni tanto. Se deve guidare un'automobile, capite che la percentuale di errore deve essere zero o piccolissima. Ok, quindi diciamo, anche se poi vi faccio vedere dei video dove chiaramente le cose sembrano funzionare in maniera eccezionale, ricordatevi sempre che c'è ancora una certa distanza, un certo lavoro importante da fare affinché questi sistemi diventino così efficienti per cui possano essere veramente utilizzati al di fuori di un laboratorio. Con questo concludo, se avete delle domande possiamo rispondere adesso oppure forse in fondo, non lo so.
Domande forse meglio alla fine, e facciamo subito venire Alessandro. Dovete scambiare il computer?
Sì.
Sì. E, tanto ricordo a chi è esterno all'Insubria che potete sempre trovare tutte le notizie e anche i filmati dei nostri incontri, non solo di quest'anno ma anche degli anni passati, sul sito dell'Insubria. Basta andare sulla home page per il programma, sezione eventi. Per le registrazioni andate invece su comunicazione sala stampa, sezione video. Sono mescolati anche a tutti gli altri eventi dell'Insubria, però li trovate facilmente perché sono in ordine cronologico e tutti hanno, i nostri hanno tutte le scienze, fantascienza, che l'individua subito. Se anche qualcuno vuole eventualmente comunque essere informato personalmente, poi può magari lasciarmi alla fine dell'incontro il suo email e io lo metto nell'indirizzario. Qui ci siamo? Quasi. Quindi possiamo adesso passare alla seconda parte. Penso in questo forse avrete notato che molti dei problemi più difficili da risolvere non sono quelli che magari uno si aspetta, quelli di cui si parla più spesso. Anche questa è una lezione interessante, la scienza reale non è sempre proprio identica come viene raccontata dai giornali, ma a volte anche da certi libri di divulgazione, e poi ci sono anche quelli fatti bene, naturalmente. Bene, siamo arrivati alla seconda relazione, quindi lascio la parola a Alessandro Vato.
Allora, grazie mille, ringrazio Paolo per l'invito e voi che siete qua e siete riusciti a rimanere fino alla mia relazione, anche se l'ora è tarda. E io vi vorrei parlare di un altro aspetto rispetto a quello, diciamo, dell'aspetto complementare rispetto a quello di cui ci ha parlato in modo molto esaustivo e interessante precedentemente Lorenzo. Parto subito facendovi vedere un video. Allora vi chiedo di stare molto attenti a questo video perché ci sono varie questioni, vari temi che tratta questo video, che è tratto dall'inizio, proprio dai primi minuti di un film che in Italia non ha avuto grande successo, ma non so neanche se all'estero ha avuto grande successo, però è interessante, diciamo, dal punto di vista didattico. Vediamo se parte, c'è anche l'audio. Surrogati.
Quindi lei sostiene che la scimmia sta controllando questo braccio con la sola forza del pensiero?
Esattamente.
Ci sono 100 sensori, ognuno collegato a una diversa cellula cerebrale o neurone.
Persone fisicamente disabili saranno in grado di comandare corpi interamente sintetici. È motivo di grande speranza per il futuro.
Grazie alla tecnologia che abbiamo, in tempo di guerra cominceremo a vederne sempre di più.
Con l'espansione della capacità produttiva dovuta all'uso in campo industriale e militare, i surrogati sono ora alla portata del grande pubblico, determinando una rivoluzione nella nostra vita.
Potrete uscire di casa senza il rischio di malattie o incidenti e avere un aspetto perfetto senza sedute in palestra o chirurgia plastica.
Senza alcun dubbio, a un certo punto saranno persone come tutte le altre. Non saranno mai umane, ma potranno far parte della nostra comunità. Senza alcun dubbio, per me mai.
Con una decisione per 5-4, la Corte Suprema ha deliberato a favore dell'uso dei surrogati nella vita quotidiana.
Noi oggi siamo testimoni di un evento, di una crescita evoluzionale significativa.
Secondo
la BSI, l'industria leader nel settore, oltre il 98% della popolazione mondiale usa un surrogato in tutti gli aspetti della vita quotidiana.
Siamo nel pieno di un profondo cambiamento. Quello che un tempo era inimmaginabile, oggi è diventato inevitabile.
Da quando il mondo ha abbracciato i surrogati, il tasso di criminalità è ai minimi storici.
Abbiamo assistito a un'incredibile riduzione di crimini violenti, malattie trasmissibili e discriminazioni. Problemi che hanno afflitto la società per secoli, risolti quasi dall'oggi al domani.
Noi siamo i creatori. Saremo noi a fabbricarli.
Tutto quello che si può fare in una sola macchina.
Avete mai visto niente del genere?
Asteroid Bros presenta il Fanta Quiz del giovedì. Il Fanta Quiz. Tutti i giovedì alle 12. Si vincono ricchi premi. Il Fanta Quiz, non mancare.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico sostenendoci tramite una donazione PayPal o Patreon utilizzando gli appositi pulsanti sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra.
poi dritto fino al mattino.
Mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.